Intanto grazie per l'opportunità di confronto che ci si dà stamattina. E con i tempi che corrono, devo dire, non è che è semplice di questi tempi confrontarci. E c'è anche questo metodo che quello abbiamo abbandonato già da tempo. Dover affrontare tematiche come queste si rischia sempre di parlare di tutto e di più. E siccome anch'io ho il dovere, come dire, di dare uno sguardo a queste problematiche, che sono problematiche che ci riguardano da vicino, da singolo cittadino, ma anche da rappresentante dell'organizzazione della politica, vorrei partire da un dato storico, e non per fare il piagnisteo, che qualche mese fa abbiamo celebrato l'Unità d'Italia. Per carità, io sono un convinto su queste scelte dell'unità, perché in questi 150 anni il modello politico-economico si fosse contato su una vicenda che così riassumo: da una parte del paese lo sviluppo e dall'altra l'assistenza e quanto ne deriva dall'assistenza, certamente non sono io stamattina qui a inventarmelo. Che tutto questo abbia generato una cultura e, come dire, una conservazione della gestione del potere in un certo modo, nemmeno io sto a inventarmelo qui. Questo parte da lontano, ma arriva anche da vicino. Quando affrontiamo temi di questo genere, qual è la rivoluzione culturale che deve fare una classe dirigenziale o politica se deve mantenere se stessa e mantenere il proprio modello? Cioè, è illusorio che noi pensiamo che una classe dirigente che ha fondato tutto su un modello, tra virgolette, comprensibile o non comprensibile, ma che era un modello di conservazione, ovviamente è illusorio che questa classe dirigente possa rinnovare se stessa e rinnovare il sistema. È praticamente illusorio. Questo vale per tutti. Quando parlo di dirigente non parlo di dirigente della politica, parlo in senso lato dei dirigenti. Perché in questo senso anch'io sono un dirigente, no? E quindi di tutti.
Poi voi che non avete provato a voti,
ma
diciamo.
Ma non è vero! Ma non è vero!
Io li conosco da anni gli
stessi. Ma non è vero! Poi arriviamo anche a noi, per carità del Dio. Allora, questo è il tema, ed è il tema, se dovessi, come dire, riassumere. In un momento di crisi al solito il meridione paga sempre il prezzo che lo paga, perché sostanzialmente questo modello fondato sull'essere un mercato e non essere, come dire, un momento di soggetto autonomo di sviluppo, perché il meridione così è stato concepito, no? Il momento in cui nell'economia c'è un momento, come dire, di rallentamento, i primi che pagano sono chi vive in questo mondo. Paga la seconda volta perché, come dire, lo Stato deve assumere risorse e tagliare sull'assistenza, non avendo in maniera autonoma la capacità e la possibilità, come dire, di inventarsi un altro mondo. Mi si permetterà di dire, vabbè, in questi ultimi 20 anni tutti siamo stati europeisti. E nel frattempo ci siamo, come dire, dimenticati che la Sicilia, l'Italia era immersa nel Mediterraneo. Non è una poca cosa di niente. La posso fare una provocazione, ma io non posso sperare a essere il nord del sud del mondo? È legittimo che la mia terra, al posto di guardare verso il centro d'Europa, guardi verso giù cosa succede con popoli che hanno anelito di libertà, di sviluppo economico, e possa avere una politica, una madre politica, come si dice, che guarda più alle politiche berlinesi e non alle politiche del Nord Africa? È legittimo pensare a questo? È legittimo aiutare tutte quelle nostre imprese che pure esistono al Cairo e in Libia e anche quelle siciliane, devo dire, e con esse incominciare a fare un timido discorso È possibile che con una costa che dista poche miglia si possa intrattenere un rapporto politico ed economico più concreto? Io penso di sì. E questo investe il campo delle università, di quant'altro. E non con questo voglio aspirare ad essere alla Sicilia uno Stato autonomo. Ci mancherebbe altro. Una cosa è certa. Nel prossimo futuro questa nostra politica monetaria vincolata all'Europa, le zone depresse come la nostra saranno sempre più penalizzate. Io non sono un economista, non mi dico di essere un economista, ma so che questo è così. Allora, partiamo un po' dalla riflessione. Noi in questi anni ci gira il circuito. Drammaticamente questa riflessione che abbiamo fatto. Voglio ricordare a questo tavolo che negli ultimi due anni abbiamo più parlato della divisione tra CGL e CGL che sulla politica. Io non voglio rivendicare vito scelte coraggiose. Una cosa è certa, abbiamo tentato timidamente, probabilmente ci siamo riusciti in qualche modo a porre problemi sul nostro campo. Non era più facile continuare con le politiche contrattuali di conservazione? Assessore, eppure queste cose le abbiamo messe in discussione. Abbiamo messo modelli contrattuali più flessibili e ci è costato sacrifici, sudore e in qualche caso anche qualche bandiera rugiada. Eppure stamattina, l'avevo come notizia, CGL, CISL, CGL, CISL nazionale hanno firmato il testo definitivo dell'accordo siglato il 28 di giugno. E è una grande notizia. Si sente un percorso sulle grandi tematiche dell'Europa. Noi ci sforziamo di fare la nostra parte. Domani sapete vogliamo fare la nostra parte. Non ci siamo messi in testa di fare uno sciopero generale, che questo sarebbe stato persino troppo facile. Veniamo sotto l'assemblea a rivendicare che la politica faccia bene il suo mestiere. In un momento in cui difficoltà le abbiamo tutti. Cosa offriamo noi a questo tavolo? Offriamo a questo tavolo la nostra onestà intellettuale nel affrontare le problematiche. E diciamo al governo, e diciamo alle forze politiche, se ci fosse una sola volontà, una, di se riesce a tornare e affrontare alcune problematiche per rilanciare lo sviluppo di questa terra, noi siamo in condizione di assumerci le nostre responsabilità. E per carità di Dio finiamolo questa storia della formazione professionale. Perché se proprio ne vogliamo parlare della formazione professionale, io sono uno in grado di poterne parlare. Ma la formazione professionale non è altro che lo specchio di quello che ha determinato la politica negli ultimi 50 anni in questa terra. Se ne vogliamo discutere, discutiamone pure. Ma io potrei parlare della formazione così come potrei parlare dei forestali, del consorzio di bonifica, di tutte le attività ego-economiche, centriche, che di questa terra hanno fatto, voglio dire, un non sviluppo, perché tutto è avvitato alla regione. Mi piacerebbe avere anche gli industriali qui attorno a questo tavolo, perché io vorrei rivendicare per loro un'attività di gestione di impresa che loro si sono dimenticati. Se sempre dobbiamo parlare di tutto, perché possiamo parlare della formazione professionale e io me ne assumo le responsabilità per quello che sono le nostre responsabilità, dei forestali, dei consorzi, tutto quanto. Ma non parlare che gli imprenditori in questa terra sono regioni dipendenti, nel migliore dei casi, faremo male a noi stessi, l'assessore, giusto? Allora, se ognuno se deve assumere la propria responsabilità, va detto che tutti gli strumenti di per sé stesso non sono né buoni né cattivi. Anche il credito d'imposta non è cattivo. Bisogna capire come lo si utilizza. Perché se tu lo utilizzi solo a fine del risparmio, all'interno del bilancio dell'azienda, e contemporaneamente dentro l'azienda utilizzi il lavoro nero, non legale, bla 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 bla, anche questi strumenti rischiano di dare una boccata d'ossigeno che non è sviluppato allo sviluppo dell'azienda del territorio. Misure che, assessore, mi crede, nel passato io ho già visto né possiamo invocare soltanto il livello del controllo, che è pure quello suo, né il livello dell'antimafiosità, perché anche questa storia, insomma, è diventata un po', come dire, no? Tutto è giusto finché tutto, come dire, percorre un progetto. Allora il progetto lo dovremmo mettere in campo. Vabbè, la situazione è quella che è, la conosciamo tutti. Ognuno di noi, attorno a questo tavolo, può dare delle disponibilità affinché si affrontino dei problemi e si assegni un livello di responsabilità in un percorso che congiuntamente ci diamo. Questa è la domanda. Perché se non rispondiamo a questo, i Falcone di ieri, l'operaio della Fiat, il forestale a cui tutti li abbiamo abituati, tutti escluso nessuno, il congresso del sindacato, Antonio, perché viene facile per il forestale? Meno facile mi viene a rappresentare il rappresentante agricolo nell'azienda agricola, giusto? Però diciamocelo, ma Antonello, perché il forestale probabilmente la delega al sindacato,
il governo lui.
No, no, siccome tu hai preso un problema, io lo voglio dire, perché probabilmente il delegato alla forestale mi viene facile, il delegato dentro l'azienda mi viene molto, ma molto più difficile, no? Così potrei parlare della piccola e media impresa, giusto? Parlare di corretta relazione industriale è un sogno, parlare di sindacalizzazione è un sogno, parlare di che attività fanno le nostre piccole e medie imprese, ovviamente parlo in generale, che pure sono un grande patrimonio, e qualche problema l'abbiamo. Mi si permette di fare un esempio? Nel mio territorio, io provengo da Enna, ha senso che su un territorio di 172.000 abitanti io ho 3.750 imprese edili? Lo dico così a caso, assessore.
Che dovremmo fare? No, dico cosa bisogna fare?
No, lo dico perché l'edilizia è ferma. Questi continuano a essere lì delle due l'una. O producono lavoro in nero, o non so cosa fanno. Parlo ovviamente di una realtà che in qualche modo conosco. Potrei parlare di altre attività. E chiudo. E me ne faccio un'esperienza che ho vissuto in prima persona, quella di Agenda Avenir. Ma quando si è affrontato il problema di Agenda 2000, contemporaneamente, al di là delle risorse che si dovevano spendere in Sicilia, abbiamo fatto gli accordi quadro, in cui ricordo me stesso il sindacato e le parti sociali erano fuori, perché l'accordo quadro veniva fatto dalla regione più lo Stato, più di che più interessante. Noi in quei tavoli, fuori dai quei tavoli, abbiamo detto che quegli accordi non si sarebbero mai concretizzati. Parlo delle Ferrovie dello Stato, parlo dell'EA, parlo di coloro, quei soggetti che avrebbero dovuto fare le infrastrutturizzazioni. E certo qualche cosa con le autostrade, che parte da lontano. Mi pare che il resto è rimasto, come dire, capo alla base. Che vi è dubbio che continua a esserci una volontà della politica in generale a fare in modo che il Sud non si sviluppi? Allora il problema non è più economico, ritorna a essere un problema politico. Ma mi chiedo, in questi 20 anni la classe politica e i nostri rappresentanti che si adeguano al Parlamento, al Senato e alla Camera, assessore, hanno ben rappresentato le istanze del Sud?
Assolutamente
no, assolutamente no. Mi ricordo che quando noi dimenticavamo che il 61-0 portasse un risultato, come dire, positivo a casa, ha portato a caso un risultato di ascarismo che ha aumentato il divario tra il nord e il sud. Concludo. Ma noi la coscienza di essere cittadini siciliani, oltre che italiani, quando la assumiamo? E ognuno di noi, attorno a questo, dopo che ha assunto questa responsabilità, può fare un passo avanti assieme agli altri, concretizzare le cose che si possono fare, le piccole cose. Assessore, io ho chiuso per davvero. Un esempio io lo voglio fare. Sulla formazione il governo ci ha detto così non si può andare avanti. Io so che il sindacato, che in questa vicenda, è grandemente interessato, il passo indietro l'ha fatto. La politica e i partiti su questi temi, un passo indietro, riesce a farlo? Speriamo che è uno del nostro esempio.